Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Vittorio Sereni, con Antonella Anedda e Barbara Colli.
Mi piaceva molto insegnare letteratura italiana anche in periodi piuttosto negativi o di inerzia per me. Significava ritrovare come la circolazione del sangue in qualche modo. Era una specie di fiotto di vitalità che si creava anche nei momenti in cui io non avrei avuto voglia di parlare. Essere costretto a parlare mi portava a ripercorrere certe pagine, certi momenti della nostra letteratura, quasi come se le scoprissi per la prima volta. La cosa che mi piaceva era di sentire che in genere, non so che cosa ti abbiano detto gli allievi, ma che in genere sentire che partecipavano. Un occhio lo tenevo sempre al libro di testo, perché dopo tutto era lo strumento di cui loro si servivano. E in generale cercavo di, se vogliamo, integrarlo. Non lo mettevo mai da parte del tutto, però in generale non era lì aperto sui banchi o sulla cattedra nel momento in cui io parlavo, che so, di Petrarca. In generale io facevo la mia lezione, parlavo appunto di Petrarca e dicevo: beh, adesso leggetevi il testo di storia della letteratura e poi ne riparliamo. E allora nasceva così abbastanza spontaneamente un confronto tra quello che avevo detto e quello che trovavano nel libro di testo. Certo, se avevo un'ambizione era quella di, più se si può dire in termini ormai abusati, più di formare che di informare.
Era Vittorio Sereni in una testimonianza d'archivio. Cosa cerca Sereni nella traduzione? Lo spiega molto chiaramente nell'introduzione al volume che raccoglie le sue traduzioni, intitolato Il musicante di Saint-Merry. Il titolo è tratto da una poesia di Apollinaire e ripercorre veramente, dà un'idea dell'ampiezza di interessi di Sereni. Le traduzioni vanno da Senghor a Ezra Pound, da René Char a Williams Carlos Williams, fino a Pierre Corneille, fino a André Frénaud, traduzione con Giorgio Caproni, e addirittura troviamo una traduzione dal latino di Ferdinando Bandini. L'idea di Sereni è un'idea di traduzione rasserenante, come dice appunto nello stesso risvolto di copertina nell'introduzione al volume. La traduzione per Sereni è qualcosa che combatte la pagina bianca, che solleva e quindi dà sollievo dal tormento del poeta di fronte al foglio bianco. Le carte di Sereni, anche le traduzioni, sono conservate all'archivio di Luino, diretto dalla conservatrice Barbara Colli. Sentiamo la sua testimonianza.
Il materiale che abbiamo a disposizione e che abbiamo riunito proprio grazie alla grande attenzione della moglie di Vittorio Sereni, Maria Luisa, che ha davvero tenuto da parte tutto e ha conservato ogni singolo foglietto, riguarda, direi, l'opera di traduzione completa. Tutto quello che Sereni ha tradotto c'è. Perché mentre per le poesie un quaderno della terza raccolta Strumenti umani era stato donato a Maria Corti, e quindi abbiamo questa piccola lacuna per un'opera importante, per le traduzioni si è proprio mantenuto tutto, dalle origini, dalle primissime sollecitazioni, perché lui lo dice che ha cominciato a tradurre perché altri gliel'hanno richiesto. Gliel'ha richiesto Solmi, è stato il primissimo in assoluto, gliel'ha chiesto Scheiwilder, gliel'ha chiesto, andando avanti, Bertolucci ad esempio, cioè tutti coloro che lavoravano nel campo della traduzione lo cercavano di coinvolgere. Lui, inizialmente sollecitato, si è accostato a certi autori, un po' per volte invece, lui ha anche lasciato scritto più volte, si è avvicinato ad autori di propria spontanea volontà e per interesse personale. Però sia che fosse una sollecitazione esterna, sia che fosse invece un interesse proprio, il suo lavoro è stato poi protratto nel tempo e si può dire accompagna l'intera sua opera poetica. All'inizio, escludendo Frontiera, la prima raccolta, direi dall'epoca della guerra e dell'immediato dopoguerra fino agli anni proprio ultimi, fino all'82, anche nell'83 c'è l'ultimissimo quaderno che lui aveva intestato con la data, che contiene anche traduzioni. La cosa bella è che questi quaderni sono dei veri e propri zibaldoni che contengono tutto insieme, per cui si leggono versi, parti in prosa, inizi, conclusioni di altri testi che poi magari vanno su foglio o altro, e in mezzo ci sono le traduzioni, perché il suo lavoro di traduzione è un lavoro che si, come si può dire, compenetra con quello della scrittura diversi, anzi in molti momenti si sostituisce a questo, perché lui dice nei momenti che lui chiamava di silenzio creativo, nei momenti in cui la tensione poetica viene meno per qualche motivo, l'abitudine alla traduzione è servita anche per colmare dei vuoti. Sono molto legate sia le opere in poesia che le traduzioni. Anzi, varrebbe la pena, io lo sostengo sempre, di arrivare all'edizione critica delle traduzioni. Abbiamo l'edizione critica delle poesie, Meridiano, curato da Dantisella. Abbiamo l'edizione delle prose, raccolte da Giulia Raboni, con prefazione Giovanni Raboni. Abbiamo le prose critiche, che aveva raccolto a suo tempo in una piccola collana Pier Vincenzo Mengaldo, e sarà obiettivo sicuro nostro raccogliere le prose critiche in generale, ma non abbiamo le edizioni delle traduzioni. Per cui noi abbiamo tutta una serie di inediti, di Char, di Apollinaire, di Williams, di Freinaud, dei suoi autori che non sono mai state pubblicate e che lui ha tradotto. Poi magari sono state escluse dalle raccolte perché le raccolte erano già abbastanza consistenti, oppure perché il suo esercizio traduttore si è svolto in un momento successivo. Abbiamo poi una serie anche di testi in prosa che sono riferiti o al suo lavoro di traduttore o invece dedicati proprio agli autori di cui parliamo. Williams, Char, eccetera. Allora, il fatto che questi temi ritornino frequentemente e il fatto che ci sia un'ampia produzione inedita fa veramente sentire la necessità di andare ad indagare questo ampio patrimonio in maniera da poter individuare realmente la corrispondenza tra la poesia e il lavoro di traduzione, che sicuramente darà chiavi di interpretazione ulteriori, perché io vedo, per quel pochissimo che conosco le traduzioni, ci sono delle varianti nelle varie poesie, nelle varie stesure, che sono varianti che instaurano lezioni che noi abbiamo poi nella stessa lezione, nella stessa variante, nella stessa correzione, in poesie sue. Per cui c'è un'affinità di procedimento e un bagaglio sia tecnico che anche tematico, formale, che davvero si dipana e si dilata in tutti questi settori. Quindi sicuramente studiando le poesie davvero in modo ampio, anche la parte inedita, avremmo un Sereni poeta ampliato, di cui si amplierebbe la conoscenza, perché la traduzione poetica per lui è come quasi una sorta di creazione, insomma, ulteriore.
Ébriété, tandis que la moisson achevait de se graver sur le cuivre du soleil, une alouette chantait dans la faille du grand vent sa jeunesse qui allait prendre fin. L'aube d'automne parée de ses miroirs déchirés de coupes de feu dans 3 mois retentirait. Ebbrezza terminava la messe di incidersi sul rame del sole, e nella faglia del grande vento una lodola cantava la sua gioventù, prossima a fine. 3 mesi e avrebbe l'alba d'autunno adorna dei suoi specchi crivellati di spari echeggiato.
Son affaire à Marie la Française, faut pas s'en étonner, car avec les matafs, dès qu'ils sont un peu paf, vaut mieux planquer son pèse. 85 dollars, ça se claque un soir de bringue, quand on vient d'accoster après 2 mois sans femme. Il ne pouvait pas savoir
qu'elle était assez dingue de mettre ça de côté pour revoir Notre-Dame. Oh mon Panama, que tu es loin pour les filles de mauvaise vie et que la scène était jolie sous le soleil. Cimetière de Sydney, un pasteur en passant marmonne avec dédain une prière anglaise. Faut pas s'en étonner chez les gens bien pensants. Tout le monde se fout bien de Marie la Française. Seule une petite vieille continuera de croire qu'avec un homme très chic, sa fille est mariée. Et les jours de soleil dans sa rue Rochechouart pensera qu'aux Amériques, Marie l'a oublié.
La traduzione, riprendo il discorso precedente, nell'introduzione alla poesia di Seferis, Sereni aveva parlato di poesia da condividere ed è un'affermazione che si collega perfettamente a quanto afferma nell'introduzione al Musicante di Saint-Méry. Gli autori scelti sono autori con i quali Sereni condivide sempre un elemento che poi ritroviamo, che rintocca nella sua poesia. Questa visione della traduzione come momento di sollievo, come quasi protezione da parte della poesia tradotta nei confronti del traduttore, si collega ad un'idea della poesia e della traduzione come gratuità. Del resto leggere significa tradurre e scrivere significa tradurre, pensiamo alle affermazioni di Marina Tsvetaeva. Ma in Sereni manca l'aspetto drammatico del corpo a corpo con la traduzione, piuttosto un affiancarsi a questi testi. Manca, per intenderci, tutta la visione del traduttore come ospite, o meglio come estraneo, come un viaggiatore mal alloggiato, e la metafora che usa una grande traduttrice come Ludovica Koch. Ecco, per Sereni è piuttosto questo mettersi a fianco del poeta tradotto. Sono particolarmente interessanti le traduzioni da Williams Carlos Williams. In Williams Sereni ritrova l'importanza del fenomeno, non solo, ma in Williams ritroviamo quell'aggettivo variabile che poi tanta importanza avrà per Sereni. Williams Carlos Williams parla proprio di metrica variabile, sostenendo che la poesia dovrebbe anche tener conto, ad esempio, delle onde della radio, della musica jazz, dell'intermittenza, e basta scorrere sia le poesie sia le magnifiche traduzioni di Sereni per vedere quanto da Williams Sereni traga anche quegli elementi di sospensione, quella frase spesso non finita che dà esattamente l'idea anche di una poesia come cosa tra le cose. C'è una celebre frase di Williams: non idee se non nelle cose. Ecco, questa affermazione avrà sicuramente avuto un eco nella poetica di Sereni. L'altro poeta con cui si incontra Sereni è René Char. René Char è un autore di cui Sereni nell'introduzione dice che ad una prima lettura non lo aveva entusiasmato, e sappiamo che lo stesso Montale aveva scritto una recensione un po' dubbiosa sulla poesia francese di quegli anni, ma poi nel giro di poco tempo Sereni decide di tradurre Char e si accosta a questa poesia addirittura mitizzando non solo la poesia ma la figura di Char. È uscito recentemente un libro molto bello intitolato Come lenta cometa di Elisa Donzelli, in cui appunto questo rapporto tra Sereni e Char attraverso le lettere viene indagato. È un'amicizia difficile che si conclude con un abbandono, diciamo così, da parte di Char e con una delusione da parte di Sereni, però probabilmente nella poesia di Char Sereni aveva visto un passato che aveva rimosso, un passato storico. Char era stato un leggendario comandante della Resistenza, il capitano Alexander, e probabilmente nella poesia di Char e ancora di più nella figura di Char Sereni aveva individuato quella possibilità che a lui negli anni di prigionia in Algeria era mancata. L'altro elemento, l'altro autore con cui Sereni si confronta dal punto di vista della lingua francese è appunto Apollinaire. Il titolo, Il musicante di Saint-Méry, è tratto da Apollinaire, e apro una parentesi, in quegli stessi anni in cui Apollinaire scrive Il musicante di Saint-Méry, Marina Tsvetaeva scrive appunto Il pifferaio magico. Quindi c'è questo tema della poesia come musica che si segue e che si inserisce in questo contesto di gratuità. Con queste due lingue, anzi con una terza lingua se pensiamo al latino di Ferdinando Bandini, ci testimonia realmente l'ampiezza di interessi di Sereni, le cui traduzioni sono, sia per quanto riguarda Williams, sia per quanto riguarda Pound, sia per quanto riguarda Char e Apollinaire e Freneau, sono fedeli, anche se lui dice non mi interessa, bella infedele, sono traduzioni fedeli nel senso che in tutti i casi Sereni restituisce, spesso con invenzioni assolutamente straordinarie, riesce poi a restituire, come voleva Leopardi, quello che era l'autore nella lingua originale. Penso per esempio a Parched Sage, Arsa Salvia, in cui c'è proprio questo recupero nell'italiano di altre assonanze che erano nell'inglese. Davvero la traduzione restituisce anche quell'elemento paesaggistico della Provenza in cui Char vive, quindi anche questo elemento del paesaggio attraverso una capacità di sfumare i passaggi in cui c'è un elemento troppo astratto. C'è proprio anche un restituire la poesia nella traduzione come cosa, come oggetto. New Mexico. Anger can be transformed to a kitten, as love may become a mountain in the disturbed mind. The mind that prances like a horse or nibbles, starts and stirs in the parched siege of the triple world of stone, stone layered and beaten under the confessor's brilliance of this desert noon.
Nuovo Messico. In un soffice gatto può mutarsi la furia, come l'amore può diventare montagna nella mente stravolta, la mente che si impenna, che bruca qua e là, che trasale e si incanta nell'arsa salvia del triplice mondo, di sasso striato e sbozzato nella cruda lucentezza di questo mezzogiorno deserto.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Vittorio Sereni, con Antonella Anedda e Barbara Colli.